Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Let's go!
Perché ti hanno chiesto di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA. Perché ti hanno chiesto di slide? E anche cultura.
Buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, per l'ottavo anno di fila dall'altro lato del microfono il mio omonimo e omologo. Buonasera Andrea.
Ciao Andre, madonna mia, sono gasatissimo, cioè ero stanco, drenato da ogni energia. Hai fatto l'intro automaticamente, ero tipo, dai Dio buono. Bene, bene, ottavo anno.
Ottavo anno? Oh,
pazzesco.
Mica male. Allora, come ti ho scritto in privato stamattina, questo inizio di ottava stagione sembra molto la fine della settima, nel senso che siamo sempre a rincorrere la vita e il podcast.
Incredibile comunque, quando uno crede che la vita possa saturare ad un livello di casino, cioè è tipo in Super Mario, arriva sempre il boss del livello successivo e... solo che non ci si ferma al decimo, cioè ti attancano nell'ultimo apparentemente. Quindi...
esatto. Allora, quindi, per farvi capire, sono le 23.10, stiamo iniziando in questo momento la nostra registrazione. Quindi
cosa più unica che rara, però oltretutto, avevo una cena stasera e in Austria...
Sì, cosa è successo? Non me l'hai neanche raccontato.
Il cibo ci è arrivato alle 9.20, una cosa così... Che è una cosa assolutamente ignobile.
Cioè, tu da quanto tempo eri seduto a tavolo quando sono arrivato?
Io avevo la cena alle 7:30 e abbiamo aspettato un po' per sederci, abbiamo bevuto un prosecchino dato che aspettavamo e poi ci hanno detto grazie, scusate, abbiamo avuto un problema col tavolo. Vabbè, non è un problema. E è sfuggita di mano. È andata. Sì,
ma no, solo no. Voi o anche altri?
Non lo so. Noi eravamo in realtà più di qualcuno a bere, quindi devono aver avuto qualche problema in cucina o cose così. Non lo so. Però sta di fatto che per gli standard austriaci cenare alle 9:20 è una cosa.
Una roba da spagnolo.
Assolutamente.
Cos'è sta roba?
È inconcepibile. Ma infatti era abbastanza. Li vedevi che erano preoccupati. Noi ce ne fregava niente. Era un gruppo di italiani. Figurati. Per me era proprio. Cioè, anzi, stavo mangiando il mio orario. Quindi io sono contentissimo, a volte mangio le 10, quindi insomma.
Dagli Augsburgo d'Austria-Ungheria agli Asburgo di Spagna abbiamo fatto questo perché The End of Podcast che è anche cultura, anche al suo ottavo anno.
Esattamente.
Allora è un episodio veramente all'acquetta di rose per ricominciare a prendere il ritmo, toglierci la ruggine.
Esatto.
Ok, esatto. Quindi, però abbiamo un conto in sospeso, un conto ancora aperto con la settima stagione. Cioè, se voi, cari ascoltatori, di lunga
posso
data,
dirlo, per fortuna è un conto virtuale, perché
siamo gli ascoltatori più come dire, redarguiti hanno già capito. Tra l'altro, siete ascoltatori nuovi, benvenuti, potete salire sul vagone anche all'ottava fermata, non c'è alcun problema, anzi siamo solo che contenti. Piccolo momento plug, Handband 7, lui su Twitter, Andrea _Snaddi, io su Twitter, parliamo di basket fondamentalmente, e 99% parliamo di basket. Se vi va di seguirci anche su altri canali, la nostra pagina Instagram gestita dai nostri collaboratori, ciao Cesare. Comunque, con le cover fatte
in realtà, io d'inverno parlo anche di, ma solo d'inverno parlo anche di film ogni tanto.
Se ogni tanto hai preso questa, ispirato dal buon Petter, hai preso questa.
Sì.
Questa.
Sì, fra l'altro salutiamo Miki e sono stato a tanto così dall'andare al Festival di Locarno quest'anno, poi è caduto in un periodo in cui non potevo, però mi ha messo la scimmia del Festival di Locarno. Aspetta. Quindi prima o poi andrò anche al Festival di Locarno. Sì, sì, comunque...
Io ho fatto Avignone di teatro, quindi siamo proprio andiamo dappertutto. Allora, dicevamo, un conto
io ho fatto
aperto...
anche la Donata degli Alpini quest'anno.
Sì, vabbè, lascia stare.
Cultura... cultura... Fra l'altro, si può dire... Sì, sì, si può dire.
Sì, si può dire.
Allora, dopo la Donata degli Alpini, mi arriva un messaggio di Nick Melli che chiede... Ma sei alla Donata degli Alpini? Sì, perché ti ho visto in una storia di una influencer che recensisce sagre. E niente, ero finito in una storia di questa qua, mentre cantavo a squarciagola Maledetta Primavera. suonata, esatto, con la tromba intanto da un alpino. È stata una scena, esatto, bellissima. Questa, ma guarda te, diceva che
maledetta primavera, che è stato anche un altro legame tra di noi, perché siamo sempre lontani ma ci si pensa sempre comunque, perché io ero ad Helsinki in un negozio di seconda mano quest'estate e ho sentito la versione in finlandese di Maledetta primavera, e in questo negozio qua avete capito che di basket parliamo, ma con calma, che tanto ci siamo ritrovati,
sì,
dopo mesi,
volta, no? esatto, ecco.
Io ero in questo negozio di seconda mano che guardavo vestiti, cioè l'amorosa guardava vestiti, io mi rompevo le balle. E questa radio passava solo classici della musica occidentale ricantati in finlandese. E quindi c'era Should I Stay or Should I Go? C'era, non so, cose degli anni 60, tipo. C'era House of the Rising Sun rifatta in finlandese. E poi c'era Maledetta Primavera rifatta in finlandese. E quindi c'è cosa bellissima, veramente.
Pazzesco. Comunque, niente, vedi, queste qua sono molto prima della NATO, c'erano questi tentativi di occidentalizzazione della Finlandia tramite, appunto,
esatto,
ma esatto, ci sta, io sono molto pro, ma fra l'altro i finlandesi comunque hanno questa cosa di fare le canzoni in finlandese, mi ricordo che era uno dei filoni demenziali dell'università, è una lingua stranissima, fra l'altro, il finlandese, sembra il balenese. Quando sono solo vocali nel finlandese, una roba incredibile.
Vocali e K, fondamentalmente.
E K. Tu sai, vero, come si dice guarda al mare,
come no.
Ok, va bene. L'abbiamo già detto sul podcast.
Non penso.
Beh, comunque guarda al mare in finlandese si dice cazzo o merda.
Esatto. Scritto KATSOMERTA, quindi cazzo merda. Grande, esatto, aumento di hilarità con tutti i finlandesi che incrocio.
Mamma mia,
ho conosciuto quattro finlandesi e ogni volta.
Io ho degli aneddoti incredibili su un finlandese, ma questo è sempre un'altra volta. Proprio è aneddoti incredibili, ma questo è un altro discorso.
Era Petteri Koponen, però. Allora.
Mi sono trovato a chiedere, non mi veniva in testa una strofa della velenata di Guccini, sono trovato a chiederlo a un finlandese, ovviamente non poteva sapere che cazzo fosse di Guccini.
Peccato.
Però questo è un'altra storia, come diceva Michele. Ne parleremo un'altra volta.
Allora, sono passati 7 minuti e abbiamo ancora parlato di basket. Va benissimo così. Allora, dunque, se vi ricordate, abbiamo questo famoso conto in sospeso perché all'inizio della stagione scorsa, un po' per fare delle previsioni un po' più farlocchette e ridanciane, abbiamo lanciato la nostra possibile serie di scommesse. Quindi abbiamo fatto delle scommesse totalmente virtuali, perché né io né il mio omonimo omologo siamo particolarmente fan del giocare coi soldi. E quindi ci siamo inventati, prendendo le quote realistiche di DraftKings e non solo, insomma, dei principali hub di scommesse sportive americane, e abbiamo scommesso varie cose. La regola era che avevamo 1000 euro o 1000 soldi, perché non
avevamo 1000 soldi
e potevamo metterne quanti volevamo in quante scommesse volevamo. Allora, io non conosco i tuoi risultati, tu non conosci i miei, però se ho capito bene, meglio che non giochiamo nella vita reale, no, perché non abbiamo fatto molti soldi.
Io stavo guardando oggi a Immensa, stavo guardando i risultati, così scrollando, ho detto porca miseria, i soldi che avrei perso, porca miseria. Questo ti fa capire anche che non conta quanto basket guardi, alla fine...
Niente.
Non è una cosa, chi mette le quote, chi pone i limiti eccetera, sa perfettamente che sul lungo termine, insomma, è ampiamente
il banco però vince sempre. Quindi, non c'è questione.
Quindi ho provato a diversificare io, ma in realtà mi sa che l'ho proprio presa male.
Allora 4 5 6 7 8 ne ho fatte 9 io, se non sbaglio.
No, io ne avevo fatte un sacco, io ne avevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
quella Madonna,
15. Sì, no, ne avevo fatte un sacco, ma avevo diversificato tanto, perché credevo così di prenderci di più. In realtà, ragazzi, cioè,
vabbè, comincia tu, visto che ne hai
allora
tante, oh.
quella su cui forse, insomma, quella che merita un minimo più di riflessione. Avevo messo 50
soldi,
50 soldi, 50 and 1 euro su Doncic MVP, che era dato a più 500 su FanDuel. Cosa vuol dire? Vuol dire che avrei vinto netti 250, l'avessi beccato. io in tutta e fra l'altro avevo messo anche 50 su Doncic scoring leader a più 550 su
Doncic. Oh, quasi.
Aspetta, tu non sai quasi che io ho dei quasi ho dei no, quasi io... che veramente oggi ho guardato uno e proprio ho lanciato una bestemmia su uno, ma proprio una bestemmia in mezzo alla mensa. neanche tanto soffocata, ma proprio questo qua mi ha fatto proprio incazzare come una... Comunque questo qua, partiamo dall'MVP. In tutta sincerità mi aspettavo una stagione complicata per i Mavericks, cioè sapevo che mi aspettavo che l'assenza di Brunson sarebbe pesata tanto e si sarebbe fatta sentire di più. Mi aspettavo che la stagione precedente fosse un overachieving, cioè mi aspettavo che non fosse una squadra da conference finals di nuovo, però mi aspettavo anche che questa sarebbe stata un minimo la stagione della mini consacrazione per Luca, nel senso mi aspettavo che fosse l'inizio di un'era come era stata l'era di LeBron, cioè hai Luca, bene, sei alle conference finals o quasi, o comunque mi aspettavo che ormai Luca avesse raggiunto lo status, lo ha in squadra, quindi sono 48 vittorie assicurate. Io mi aspettavo onestamente questa cosa qua, invece no, è vero che ne ha saltate 16, che magari anche se avendone saltate 16 i Mavericks potevano raggiungere le 40 vittorie se non l'avessero fatto sedere nelle ultime due, hanno fatto 38. Comunque non ci siamo, insomma, non è andata come pensavo io, ne abbiamo parlato anche con Mickey Pettine. Sì. Credo che io comunque questa qua è una scommessa che rifarei ogni volta, questa qua proprio, in assoluto. E se dovessimo mai rifare questa puntata per l'anno prossimo, io la rifarei anche l'anno prossimo, nel senso, credo che Luca abbia le counting stats per vincere l'MVP letteralmente al primo anno in cui Mavericks facciano una stagione tale da avere home court o quasi, no? Ma come abbiamo discusso appunto anche con Mickey, deve scattare qualcosa nella sua testa. Per inciso, per la prossima stagione io credo, allora, premessa, io sono nel classico momento della io sono uno di quelli che ha bisogno di vedere le cose, no? Quindi fino a che non vedo giocare i giocatori, io vi giuro su quello, io non so dove siano i giocatori. Oggi quando stavo ascoltando un podcast hanno detto Tyus Jones al Wizard,
l'ho sentito in macchina due ore fa quel podcast lì, anch'io ero tipo ah, è vero!
Mi ero completa. Avevo rimosso dalla mia testa Tyus Jones a Washington. Rimosso dalla mia testa.
Queste qua sono le cose. Perché questa qua è la pausa estiva. Quando poi prepareremo fra poco, ovviamente, l'episodio Power Ranking, io mi farò il mio schemino con chi è arrivato, chi è partito. La metà della preparazione è: ah, cazzo, è vero! Lui non è più il Jazz. È così proprio.
Sì, ma poi. Sono due momenti di shock. Cioè, due shock che vanno solitamente a braccetto inizio stagione, che sono: uno, il fatto che d'estate non sto a vedere chi è andato e chi è tornato. Io dopo inizio luglio io stacco dal basket contemporaneo un paio di mesi. Ho guardato robe vecchie, sto guardando i mondiali, però stacco dal basket NBA un paio di mesi, quindi tendo a dimenticare. L'altro grande shock, quindi, quando inizi a vedere partite, oltre a non ricordarti chi è dove e devi e guardando rimpari, sono i tagli di capelli dei giocatori che cambiano. Quella è la cosa che più mi manda fuori in assoluto, i tagli di capelli. Ogni volta, ancora più dei numeri quello, perché i numeri dopo un po' mi abituo un attimo. I tagli di capelli.
Quando hai il replay devi capire chi è il giocatore che ha fatto il taglio, si dice ma chi cazzo era la grande di Denver? È Gordon che si è fatto le treccine, cioè queste robe qua proprio.
Sì. E poi ecco qua, madonna mia, maledetti. Comunque, quindi... Stavo dicendo, comunque stavo riflettendo oggi sul fatto che Dallas, benché non abbia aggiunto nomi altisonanti, secondo me è migliorata e non poco rispetto all'anno scorso. Quindi poi magari facciamo una puntata sul betting anche quest'anno, non lo so, vedremo. Io potrei rigiocarmela anche questa qua, dipende anche ovviamente dalla quota, però Dallas è una bella squadretta. Per dirti, a me è piaciuto molto Grant Williams come presa.
Sì.
Io sono abbastanza convinto che Green possa continuare a migliorare. L'anno scorso ha fatto molto bene Green e può fare ancora meglio quest'anno qua. In generale potrebbero avere parzialmente risolto i problemi a rimbalzo. Hanno aggiunto comunque a fine rotazione un Seth Curry che male non fa. Avranno un anno intero di Kyrie che comunque ha fatto bene siccome l'anno scorso a Dallas. Insomma, sai mai. Sai mai, è vero che c'è Kyrie, è vero che è una polveriera, è vero che quella roba lì può esplodere da un momento all'altro, quindi è rischioso, però è una squadra più forte dell'anno scorso, secondo me. Sì. Quindi lo tengo. Sì, sì, sì. E scusa, sullo scoring leader che ha dato più 5,50. Io qua veramente maledico la trade Irving, perché lui perché Luca sì. fino a febbraio Luca era nettamente avanti a tutti, nettamente, aveva tipo girava 33, prendilo, e invece quasi 34 se non sbaglio,
32, ha finito a 32,4 la stagione, sì, e non è il numero 1,
è il numero 2 perché Embiid è a 33,1
e 1, esatto,
ma se io vado a vedere gli split mese per mese, per farvi un esempio, di Doncic, abbiamo ad ottobre, dove siamo? Ad ottobre 37 punti, 36,7, a novembre 32, a dicembre 35,1, gennaio 31,3, si è andato un po' una calmata, e poi da febbraio è crollato, perché ha fatto 31,6 a febbraio, 30,3 a marzo e 26,5 ad aprile. Quindi è oggettivamente crollato fino a...
Quindi hai la fatica e Kairiki che ha preso un po' di palloni.
Kairi ha preso palloni. Questo qua era un easy money senza la trade Irving, ma...
Peccato.
Niente. Quindi questi i miei su Doncic. Questi erano i miei su Doncic. Quindi non ho preso neanche uno. E 100 tallari se ne sono già andati così. Tallaro, che chi non lo sapesse, era la moneta slovena prima dell'euro.
Come li chiamiamo i buzzer d'oro? Come li chiamiamo, visto che è buzzer d'oro. la voce
sì, buzzer d'oro, va bene, buzzer d'oro.
Allora, io feci una regola interna con me stesso per non partire, non diversificare troppo, tanto i risultati quelli sono stati in ogni caso, cioè mi ero messo, metto minimo 100 buzzer d'oro su qualunque cosa, okay. Ho fatto 9 scommesse perché in uno ne ho messo 200 e l'ho presa abbondantemente nei denti, però vabbè, questo è quanto. Allora mi aggancio al volo perché l'argomento è lo stesso, ma io avevo detto in un azzardo molto grosso, LeBron MVP, era dato a più 3200, quindi lì era, metti caso mi viene la botta della vita, con una scommessa ho vinto già tutto quanto, quindi certo, ho detto perché no. Sono stato particolarmente aggressivo e molto romantico in queste scommesse, non ho puntato alla vittoria, ho puntato al bel gioco,
ma ci proprio sta, come, assolutamente,
proprio come in altri gruppi di fantasport che abbiamo insieme, che non direi
no, quindi... no questa cosa qua no. Questo qua è proprio, cioè, non dovevo dirlo, come faceva Hagrid nel questa cosa,
esatto.
Qua non va detto.
Dovevo dirlo,
non va detto,
esatto.
Non dava detto.
Si cerca il gioco romantico. Quindi il LeBron MVP più 3200. Allora, bellissima scommessa romantica buttata completamente nel cesso. Uno, perché LeBron ha giocato 55 partite, quindi non è legalmente eligibile, non so così che è in italiano, per poter essere considerato per questo premio. Il limite è 65 partite. Detto questo, quest'uomo ha 38 anni sonati, ha fatto registrare 28.9, 8.3, 6.8 assist.
No, ma LeBron quest'anno qua è stato pazzesco.
È una roba assurda. Tra l'altro mi sono messo a fare, tanto per dare un senso a questa scommessa sbagliata, il numero, cioè le cifre delle superstelle della storia che avessero 37 o più anni. Ho preso la migliore stagione. LeBron, appena detto, 28.9 a 38 anni, 30 a 37.
L'unico è Karim che ci va vicino, suppongo.
Karim 23.4, che ci va vicino, ma non è, cioè, no, 28, 29, tra 29 e 23 e mezzo, cioè comunque passa cioè passano soldi, eh. Pensa essere un giocatore che ti porta 25 punti e te ne porta 30, il max va da una parte. Malone 32, Jordan 23 a 38 anni, E poi crollo, cioè Nowitzki sì, 18.3,
Jordan,
Kobe
Jordan
17.
23, ma Jordan ricordiamoci che giocava letteralmente con i morti, eh.
Sì, sì, tra l'altro, Jordan, esatto, in situazioni non squadra competitiva, non avversari.
L'unico
insomma,
paragonabile per me è Karim a quell'età lì.
Sì.
Che se vai a vedere qualche partita delle finals di Karim... Fra l'altro sarebbe curioso, vorrei vedere quanto è sui 75 possessi, sui 100 possessi, dati di Karim e di LeBron. Perché gli ultimi anni di Karim i Lakers avevano smesso di correre, perché veramente lui era un elefante in campo, andava pianissimo, e quindi aspettavano Karim. Quindi mi piacerebbe vedere quando mi sono andati sui 100 possessi. È vero che Karim ti forzava a giocare in un determinato modo, però sui 100 possessi secondo me sono ancora più vicini Karim.
Sì, cioè, c'è una logica dietro, sì. Kobe 17.6, Duncan 15, Wade 15, Nash e Vince Carter 12, quindi proprio via.
Vabbè,
così.
Nash però era morto, non giocava neanche più Nash.
Sì, 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 Nash, figurati. Livello voti MVP, vabbè, Embiid ha vinto per stanchezza dei votanti, per piagnina. Io non sono uno che fa la narrativa becera, però ho l'impressione che abbia vinto l'MVP perché ha fatto il piagnina. Migliore in difesa di Jokic, siamo, sì, siamo convinti, però diciamo che è un premio sulla regular season, ma due settimane dopo uno era fuori, l'altro vinceva Finals MVP, quindi vabbè,
c'è comunque un certo karma in questa cosa qua.
Allora, no, io che sono uno che cerca sempre di essere a mente fredda per queste cose qua, devo ammettere che ero tipo ecco, quando uno è uscito e l'altro è andato avanti, ho detto ecco, grazie, comunque vabbè. Entrambi noi mettemmo Jokic,
sì sì, beh, ma madonna, assolutamente.
Jokic secondo, Antetokounmpo terzo, poi grosso abisso tra i voti, tra i primi tre e gli altri: Tatum, Shai, Mitchell, Sabonis, Doncic, Curry, Butler, Fox, Brunson e Jamorant, gli ultimi 4, 1-2 punti, proprio veramente qualcuno li ha messi come quarto o quinto, niente di che. Quindi anche io perdo 100 buzzer d'oro con questo.
E quindi siamo a 100 buzzer d'oro entrambi buttati nel gabinetto. Allora, io poi ho, a questo punto, avrei delle scommesse. Ho messo sulle squadre. Allora, un'altra scommessa che rifarei ogni volta, e se la quota è questa, non so, però l'anno scorso, guardando l'anno scorso, l'avrei rifatta ogni volta. Avevo messo 50 buzzer d'oro su Milwaukee data 8. Più 800 vincente NBA su DraftKings, che per me era una quota folle, che voleva dire vincerne 400 netti. E secondo me
io un po' Milwaukee mi è costata un casino sto
sì,
anno.
Sì, no, ma io tra Milwaukee e Giannis, Dio buono, dovrei chiedergli esatto. Tipo risarcimento. E niente, la rifarei. Sono stati siccome molto sfortunati con Miami, un po' per l'infortunio di Giannis, un po' per la serie al tiro di Miami. Secondo me questa squadra qua sana sarebbe stata ancora avanti a tutti. Ho letto tantissime critiche quest'anno qua a Giannis, tantissimo revisionismo sull'anello 2021 e cose così. Per favore, anche no.
Calma.
Per favore, anche no. Giannis rimane, secondo me, sui due lati, probabilmente il giocatore più forte della Lega. Ha avuto la sfortuna di cadere male e di star fuori tre partite, ragazzi. Quegli altri hanno tirato col 46%. Quindi non lo so, non guarderei troppo dentro questo. È chiaro che ogni anno che passa è un anno in più per Holiday e Middleton, è un anno in più per Lopez, è un anno in più, insomma, sono una serie di problemi, no? Quindi non dico che questa scommessa si tradurrebbe bene per l'anno prossimo, però guardando indietro la rifarei sempre. Sì. Ma senti, visto che tu hai perso soldi su Milwaukee, su cosa hai perso soldi tu?
Varie cose, ma io avevo Milwaukee alle finals.
Quanto avevi messo? 100 buzzer
d'oro? 200, questo è quello del 2, perché ho detto alle finals, dai, 200 buzzer d'oro. E era dato,
ma quanto era
più,
dato?
Più 370. Buono. E mi sono detto, beh dai, bet sicura, cioè figurati se, che dolore enorme. Ero convintissimo che Walker avesse le finals, chiaro che c'è questo enorme dubbio dell'infortunio, l'abbiamo detto, fuori in gara 2, gara 3, in gara 1 ha giocato 10 minuti, poi si è fatto male. Budenholzer con i suoi problemi familiari che hanno reso ancora più scarno il suo già scarno playbook, eccetera eccetera. Però insomma, bella doccia fredda, anche secondo me. Non voglio dire, non ho ancora fatto la riflessione Power Rank, quindi non voglio avanzare in nulla, però ne parliamo ancora tra le teste dell'Est, tra le teste di serie dell'Est. Piccola incognita, come hai detto tu, i Lopez di questo mondo sono un po' più vecchi, i Middleton anche eccetera. Giannis ha 29 anni, ancora nel pieno del peak, questo non è un problema. C'è il nuovo coach Adrian Griffin, quindi c'è un po' di dubbio sul come giocherà, però non è che si arrivasse da cotanto coach dal punto di vista tattico. Se
concordo,
non si fanno problemi dal punto di vista della gestione umana dei giocatori, uguale o migliore, secondo me, non vedo.
Concordo.
Sì, Bud era un pochino alla fine del ciclo.
Concordo su tutto. Concordo
chiaro
molto.
Che anche perché Boston è, secondo me, indebolita rispetto all'anno scorso, o perlomeno un po' più confusionaria, con questo Porzingis che però è rotto, c'è la fascite plantare, che caspita ne so, pubalgia, cosa non so, una roba lunga. Quindi, no, facete piantare. Quindi, insomma, vabbè, ne parliamo meglio nel power ranking. Comunque, vabbè, 200 buzzer d'oro che partono.
Io non persi lì 50 su Milwaukee vincente, ma se 50 su Giannis Defensive Player of the Year, dato a più 1000. Quindi avrei 2500 netti. Però qua proprio lontano. Qua lontano. Secondo me alla fine chi prendevi tra Jackson e Brook Lopez era buono, cioè era meritato che quello vincesse quest'anno.
Sì, assolutamente.
Perché hanno fatto due stagioni pazzesche. Giannis secondo me ha pagato un po' la stagione pazzesca di Lopez, perché tutti hanno visto Lopez, ci sta. Un po' ha pagato il carico esagerato a livello offensivo che ha dovuto sopportare nei primi mesi. Quindi niente, sta qua oggettivamente, ad aver saputo che Lopez stava così bene, questa qua non era una scommessa da fare. Quindi 50 buzzer d'oro buttati nel water. Torno alle mie sulle squadre, perché avevo scommesso su tre squadre. Avevo messo questa qua, sono stato veramente, cioè, non, un po' più preso, non il worst case, il peggio che il worst case, infatti sono andato lontano. Però avevo messo 30 buzzer d'oro sui Suns over 52.5 che era dato a più 1 più 105 su DraftKings, quindi la davano per sicuro anche loro, ma perché una squadra che veniva da 64 vittorie, dicevi cioè, nel senso, per quanto possano andare in autocombustione, non perdi 20 vittorie in un anno. Invece ne hanno perse 19 proprio in un anno. Un po' ha contato secondo me la trade Durant a metà stagione, quindi nella seconda metà di stagione qualche vittoria l'hanno persa lì. Poi comunque, ragazzi, i livelli di infortuni sono stati veramente l'anno scorso, cioè, decimati. Booker ne ha perse 30, sì. Paul ne ha perse 23, vabbè, quello si devi metterlo in conto. Ayton ne ha perse comunque 15. Cameron Johnson si è fatto il menisco, è stato fuori dopo il primo mese sempre. Cameron Payne fuori mesi. Shamet fuori 4 mesi anche lui. Una roba, cioè, tutti hanno perso...
Sì, no. Infatti gli ascoltatori più attenti si ricorderanno che negli Alternative Awards per squadra più sfigata e infortuni erano nel podio i Phoenix Suns per impatto di...
Mi pare che fossero primi addirittura.
Primi erano... per numero di giocatori persi, sì, impatto. Sì. Beh, ma no, roba... per l'impatto erano i primi.
Per l'impatto, cioè, ma per dirti, cioè, comunque stiamo parlando di una squadra, cioè, dove Damian Lee giocava 21 minuti a notte. Cioè, no, ma sto guardando adesso i minutaggi ed erano folli. Questo diceva un po' della pochezza della panchina, ma soprattutto di quanto sono stati veramente falcidiati. Ci sono stati momenti in cui l'unico starter sano era Chris Paul. Cioè, delle cose...
Che garanzia, incredibile.
Ti giuro, una roba folle. Vabbè, quindi questo qua... Poi... Scusate. Avevo messo 50 buzzer d'oro su New York al play-in, che era dato a più 125... io smetto di scommettere contro Tibbs in regular season. Tibbs in regular season. Sì, poi oltretutto c'è stato anche Brunson. Una squadra molto solida. Hanno meritato l'accesso ai playoff diretti. Non mi aspettavo Miami così male. Quindi magari anziché arrivare quinti sarebbero arrivati sesti. Però insomma, ci si poteva aspettare l'autocombustione dei Nets, secondo me. Quindi sono stato qua, ho sottovalutato oggettivamente quello che poteva fare la solidità di un sistema difensivo decente, più Brunson. Ho scoperto di averne di più, fra l'altro, di squadre di quello che ti ho detto, ma vabbè, te ne dico ancora uno, visto che li ho citati.
Vai.
E una che ho preso... Avevo messo... Sì, vabbè, ma non è convinto un cazzo. Avevo messo 50 buzzer d'oro sui Nets under 50 vittorie, under 50.5 vittorie.
Ah, ok.
Perché onestamente mi aspettavo che andassero in autocombustione, mi aspettavo una trade di Durant, mi aspettavo qualcosa. E ho detto, questi qua, se succede, insomma, proveranno anche a vincere, ma non vinceranno più di tanto. Ne hanno fatte 45, che secondo me è anche tanto. Questo dovrebbe dire molto del livello a cui ha giocato Durant inizio stagione. E niente, quindi questa qua la prendo, data a più 100, quindi ne ho giocate 50 e ne ho 100 adesso, me ne ritornano 100.
Ok,
quindi 50 netti 100, quindi okay, almeno quindi
recuperi quello che hai scommesso e vinci la metà.
Esatto, quindi abbiamo 100, abbiamo 100 buzzer d'oro in saccoccia, quindi vai, adesso tocca a te.
Ma questa cosa è molto molto bella, insomma. Allora, io sì, guarda, faccio un, io avendone un po' meno di te, faccio un saltino cronologico indietro rispetto a cose simili dette appunto da di scommesse fatte da te. Io avevo, anche qua grosso azzardo come LeBron, 1200 data in quota, 100 buzzer d'oro scommessi, finis campione. Ciao, arrivederci.
La quota, amore. La quota non era male, eh?
Beh, no, era invece niente. Insomma, come dire, abbiamo visto che e gli infortuni e le varie cose durante la serie. Il mio punto era, è un azzardo. Se Phoenix trova la quadra in spogliatoio, non vedo perché non vederle di sopra di una Golden State. Ci stava. E dei Clippers. E c'è stato, primo turno, vedo così. E infatti, meglio sono state dei Clippers. Probabilmente potevano essere meglio di Golden State. E poi abbiamo visto il mix tra percentuale da tre non eccelse nelle serie, palle perse, il roster corto. Li abbiamo persi, non aver attaccato mai Jokic nel modo in cui bisogna attaccare Jokic, abbiamo perso.
Quella lì è proprio la, ma no, ma in genere oltre a quella roba lì, siccome hanno pagato chiaramente, cioè è l'unico modo in cui i Suns potevano battere i Nuggets era sperare che rimanessero tutti sani per la durata della serie, che insomma, ripeto, quando hai un roster con Paul, Durant, eccetera, va bene un po', ma insomma, troppa grazia a Sant'Antonio. Quindi, secondo me, roster sano contro roster sano, secondo me, partivano avanti. E ovviamente, cioè, da una parte è un roster molto solido, tendenzialmente, dall'altra è un roster molto fragile, tendenzialmente, quindi non è che puoi citare la sfiga. Sì. Dicevi quest'anno?
Dicevo, quest'anno vedo il rilancio, cioè si sono ributtati nell'aumentare ancora di più il talento di base, però senza avere assolutamente risolto il buco che hanno a 4 né la lunghezza della panchina, anzi.
Sai che secondo me la panca è migliorata molto? Secondo me la panca è migliorata molto e secondo me il 4 sarà Durant in maniera fissa.
Okay.
E ti dirò di più, non lo so, a me, io ho visto, vedo dei gli danno a più 650 i Suns, addirittura lo danno su Betfair, lo danno quasi a più 800, e secondo me è tanto alto, Non lo so, però io, non lo so, però...
Beh, hanno agito, ne parlavamo nell'episodio post-trade, hanno agito in maniera... come dire, minimo comune denominatore, cioè il minimum winning, prendendo in prestito temi dell'economia, cioè per non saperne leggere e scrivere prendo giocatori che sono alti e grossi e lunghi, così almeno ho una base di ho un minimo di produzione garantita e poi via così.
Secondo me, allora, premesso, io sono, per mia filosofia io tendo a minimizzare il caso peggiore, quindi chiaramente devo vedere i Nuggets come favoriti ad ovest per una questione di so cosa sono più solidi, sono più affidabili. Murray avrà un anno in più dopo il crociato, alcuni giocatori giovani miglioreranno, è uscito qualcuno mentre era sicuramente Peyton Watson in rotazione, migliorerà Brown e via avanti, quindi io devo prendere i Nuggets come favoriti, ma più che altro perché hanno un floor più alto dei Suns. Ma il talento dei Suns e secondo me anche la compatibilità del talento è secondo me si è veramente parlato troppo di eventuali compatibilità Bill, Booker, Durant. Secondo me sti qua, cioè in attacco ragazzi, sono tre tra le persone che pensi ball handler heavy più compatibili che tu possa trovare nella Lega, quindi non lo so, diciamo che forse quella scommessina lì quest'anno qua più 800 non l'avevo fatta l'anno scorso, ma la potrei
non so,
potenzialmente fare.
Io sono addirittura, cioè, dal punto di vista filosofico, secondo me si sono mossi nella direzione non corretta per me, e invece che rafforzare i comprimari e allungare il roster, hanno caricato ancora di più di talento di base. Non lo so, non sono più forti l'anno scorso di talento, assolutamente non mi sento così sicuro come l'anno scorso di darli più avanti.
Ci sta.
Avranno il training camp, avranno tempo.
Squadra divisiva. Forse sì. La squadra più divisiva degli ultimi anni, per come è costruita. Vediamo, io voglio vedere qualche partita. Secondo me, non lo so, ma potrebbe. Io ho paura onestamente solamente per Ayton, te lo dico proprio in maniera sincera. Io ho paura per la testa di Ayton, ma se non fosse Ayton, che fra l'altro zitto ha fatto scomparire tutti i video, tutte le prove, però lo rilanciamo su N1 giusto perché sono tifoso dei Suns e mi piace vedere la mia squadra andare in poltiglia.
Bandizzolata alert.
No, è vero, è finito nelle Instagram stories di una pornostar, Ayton.
Ah, sai che non l'avevo seguita sta cosa.
Ma perché sono stati molto bravi a gestirla. Io che c'ho, ringrazio fra l'altro, dico, c'ho le foto, mi pare fosse, dico la cavolata, dovrebbe essere Antonio Bellini che ringrazio, che su Instagram mi ha mandato la storia di Ayton nella storia della pornostar e niente, quindi vabbè, che non fosse, insomma, quindi non so, un altro caso Zion, vabbè, vediamo, non lo so. Sì. Comunque io non mi fido di Ayton. Fra l'altro, visto che abbiamo parlato di Ayton, questa qua è quella che mi ha fatto bestemmiare un po'.
Dai.
Perché io avevo messo 50 bombe su Ayton, sopra i 18 più 11 e a più 320 su DraftKings.
E quanto
e
ha
questo
fatto?
Ha fatto 18 punti e 10 e qualcosa rimbalzi. Perché questo Cristiano gioca a diobano con i Lilli Puzziani in squadra e non prende rimbalzi perché ha le palle come le prugne californiane, diobano. Ti giuro, lo prenderei se lo incontro prestato, me frega niente che 2,10 metri.
Ma tanto gli dai, cioè vinci tu, nel senso, visto come reagisce.
Ma io diobano c'ho la carogna in corpo se lo vedo davanti, dio poi lo distruggo. Quindi scusate anche il dio poi, che se non si fosse capito è molto friulano come cosa, non è una bestemmia. Quindi.
No, è declassificata.
Esatto, esatto. Caduta in prescrizione. E niente, la mia giustificazione era questa. Dicevo, l'ha fatto già nel 2019-2020, che non è stato, dico, un'annata, quell'anno della bolla e della 8-0 nella bolla. Non vedo perché non possa rifarlo, onestamente. Il primo anno di Paul era effettivamente crollato e ha fatto 14-4 più 10-4, però l'anno scorso, cioè 2 anni fa, aveva fatto 17-2 più 10-2, cioè sembrava che lentamente stesse prendendo il ruolo da secondo terminale offensivo, e anche l'anno scorso di fatto l'ha avuto, infatti ha fatto 18 punti, ma questo dannato non ha preso 11 rimbalzi con Cameron Johnson da 4 e Mikal Bridges da 3. Io veramente ho una roba, ti giuro, questa qua quando l'ho vista proprio ho detto, ma non è possibile, ma guarda sto faccia di...
E non è come Steven Adams che fa il bel tagliafuori, permette agli altri di prendere rimbalzi, lui proprio.
Qua, io sapevo che avrebbe fatto 18 punti, sto disgraziato di un Cristiano, lo sapevo io, perché sapevo che, lo vedi come reagisce questo qua, quando è un po' così si prende tiri, e... Però il rimbalzo non c'è, quindi soldi buttati via. E poi, visto che ho parlato di Denver prima, se non sbaglio, altro giro, altro incasso per lui.
Ottimo.
Sì, 50 scudi su Denver, over 49,5.
Sì.
Che però era dato a meno 140, quindi vuol dire che ne ho vinti. Va 30 netti. Quindi ne ho 80, quindi 100 più 80 ho 180 scudi dai 1000 che avevo giocato per il momento, quindi questo è l'altra che ho preso, Denver.
Okay.
ero abbastanza sicuro che avrebbero fatto una stagione che era una squadra da 55 vittorie tranquille,
sì,
senza infortuni,
sì.
E questo sono, se non hanno infortuni fanno 55 vittorie tranquilli ogni anno da qui in eternità, perché gli occhi c'è quello, perché erano buoni comprimari.
Chiaro. Io, guarda, apriamo questa parentesi di grandi, grandi e belle vittorie. Io butto qua l'unica che io ho preso, che è Haliburton sopra i 10 assist a gara.
Bravo.
Era data più 160, ho scommesso 100 buzzer dollari, mi confermi che quindi è recupero i 100 e prendo la metà del più 160, quindi...
No, di più, era più 160, quindi no, vinci
sì.
260.
Scusami, non era la meno, sì, ancora.
Quindi mi hai addirittura sorpassato in curva, ne hai preso una, ma sei tornato di 260, che sono 180.
Madonna, tu ne hai presi altre? Non lo so, suspense.
Non lo so, io non lo so se ne ho prese altre, onestamente, perché me l'ho visto oggi in mensa, me ne sono dimenticato. Secondo me hai guadagnato più di me, ti dico.
Ma incredibile sta cosa.
Hai fatto tutto sto... No, ma... Allora,
comunque io... l'idea era Ali Barton più di 10 assist, ha finito benissimo la stagione due anni fa col trasferimento Sacramento Indiana, già andava bene, l'anno scorso 9.6 assist giocando 36 minuti, mi sono detto un po' il tuo ragionamento per Ayton, mi sono detto beh perché no, cioè sarà comunque il fulcro dell'attacco di una squadra che si baserà sulle sue letture in pick and roll per creare tutto. Non sarei neanche stupito la squadra andasse male che diventasse il caso del probabilmente il più intelligente good stats bad team player della storia, cioè nel senso la grande paura che avevo era l'eventuale trade spauracchio Westbrook per Hield e Turner, perché ovviamente con Westbrook in campo la produzione in assist di Harry Barnes sarebbe crollata. E invece vado a punti, grandissima stagione di Harry Barton ancora una volta, si traduce in 20 più 7 punti e 10 più 4 assist, meraviglioso, gestendo molto bene il gioco, dimostrando che è un giocatore estremamente intelligente, non ci insegna nulla, e peraltro che gli ha portato anche in saccoccia una bella estensione da 260 milioni in 5 anni con Indiana. L'anno scorso tre giocatori soltanto nella Lega sopra i 10 assist: Harden primo con 10.7, Haliburton secondo 10.4 e Trae Young 10.2, che se facessimo il famoso giochino su internet chi metti titolare, chi metti in panchina e chi tagli, cioè Haliburton è titolare e gli altri intercambiabili, perché come dire, gli altri vanno sempre in coppia, ecco, diciamo così. Comunque ho vinto 260 buzzer d'oro,
ho vinto vabbè. Senti, parlando di Haliburton, Sacramento, quindi lui è stato da Sacramento, quindi mi dai il gancio perfetto, perché io avevo annusato che ci fosse qualcosa a Sacramento l'anno scorso, l'avevo annusato. Quindi io credevo che Sacramento avrebbe fatto bene, perché lo vedo dalle mie scommesse, non mi ricordo di questa cosa, però dalle mie scommesse avevo capito che avrebbe fatto bene. Io avevo messo, vinto, 50 scellini
petrol buzzer,
esatto, 50 scellini su Sacramento over 33.5,
stravinta,
che era andato a meno 120, però questo qua era l'over under, quindi meno 120 vuol dire che guadagno netti su 50 che ne ho messi 40, giusto, quindi vado a, sono 90, quindi va in totale 50 più 40, quindi 270 ti risorpasso.
Ah, ho perso,
di 10 allora. Di 10 dollari, aspetta, ti risorpa, no, ma ne ho altre anche prese, mi sa.
Ah, quindi ok, ne ho anche non si prese. Gioca sul filo di
non, là, è, okay. Non è di 10 dollari, no, però 2,70. Però poi avevo detto Sacramento, avevo messo 50 su Sacramento al play-in, dato a più 155 su DraftKings, e hanno fatto molto meglio del play-in, onestamente non, cioè, io credevo facessero bene, perché hanno fatto 48 vittorie, onestamente non mi aspettavo 48 vittorie. 1-2, non mi aspettavo neanche che con 48 vittorie si potesse arrivare terzi ad ovest, onestamente. Quindi vabbè, questo, quindi persi male. E poi avevo messo 50 marchi su Barnes a 18.8, che ha dato più 2.70, e qua onestamente ho sottovalutato di brutto l'impatto di Keegan Murray e di Sabonis a rimbalzo soprattutto, cioè Barnes ha fatto 15 e 4 e 5, che è nettamente la stagione più scarsa a rimbalzo della sua carriera, e niente, qua avevo sottovalutato l'impatto del roster, avevo valutato male il roster, questa cosa scommessa col senno di poi stupida. Quindi niente, però Sacramento comunque, diciamo, avevo messi 150, me ne torno indietro 90, ci ho perso da Sacramento, avevo intuito qualcosa ma ci ho comunque perso, e sono a 2,70. E senti, io adesso qua ho solamente scommesse su giocatori.
Allora, vado a vedere se ho squadre, aspetta, giocatore, sì, squadra ho qua, poi ho giocatore.
Che cos'hai
squadra?
Di squadra?
Allora, di squadra io ovviamente d'ora in poi qua sono tanto cose molto brutte, questa qua era veramente una roba da sommelier, ma era Philadelphia e Milwaukee si scontrano le Eastern Conference Final, che è complicatissima, perché vuol dire che due devono arrivarci e devono arrivarci con il calendario, con lo schema playoff, che ha più 1.700, avevo scommesso 100 come sempre, io... Sai, essendo coerente, mi sono detto Milwaukee senza dubbio vale Finals, certo, certo. Quindi deve passare per le Eastern Conference Finals, quindi la metà è già fatta. Ho detto, dai, possiamo fare. Ho detto Brooklyn, pensavo implodesse, implosa, ma cito, mi cito, Miami è l'anno del tuffo, no. Boston, ostacolo principale, ho detto siamo al culmine del process, abbiamo questo process che era morto, poi gli abbiamo dato un colpettino col defibrillatore, è arrivato Harden, gli diamo l'ultimo colpo, e adesso com'è, è morto, morto sto process. Ho detto devono, perché tra l'altro neanche li immaginavo campioni o alle finals, ma cazzo, alle Eastern Conference finals, devono. Lezione numero uno della gestione patrimoniale: bisogna differenziare gli investimenti. Ho buttato su Milwaukee 3 scommesse e l'ho presa nel buio per 3 volte. E poi Philadelphia, per l'appunto, sono riusciti a riciclare il fallimento Ben Simmons del process in un secondo violino sulla carta di lusso come James Harden. E le dichiarazioni di Harden, abbastanza, insomma, è complesso il discorso, non voglio entrarci, ma insomma, le dichiarazioni fatte in Cina e le dichiarazioni che Embiid ha fatto dicendo io voglio vincere Philadelphia o altrove, sussurrandolo piano, insomma, mi fa iniziare a pensare che veramente siamo alla fine del process, la peggior fine forse poteva arrivare. Credo in Nurse, credo dal punto di vista tattico che dopo anni di Doc Rivers possa esserci veramente cose molto entusiasmanti in attacco e in difesa. Però il problema è che se Nurse eredita una squadra in cui c'ha 2 stelle che sono tutte e due, beh, uno che non vuole più giocare lì e l'altro che c'ha un diavolo per capello, bravo quanto vuoi, però non sono le migliori condizioni per iniziare, anche perché tanto Harden non giocherà più in Philadelphia, quindi tu devi iniziare no. a... Cioè tu stai iniziando a fare dei come dire, dei giochi, delle tattiche, immaginare un'impostazione di squadra sapendo che non puoi contare su James Harden e soprattutto avrai qualcuno che arriverà che può essere una manna dal cielo o può essere delle ciofeche perché bisognava darlo via, quindi è non, assolutamente non le migliori condizioni per Nurse per iniziare, sapendo che è stato preso per vincere, cioè l'idea è si vince e quindi così. Però vabbè, ciao Milwaukee, ciao Philadelphia.
Senti, così. Io ne ho un 2 su Philadelphia e mi attacco. Uno che non ho, una presa e una non presa. Avevo messo 30 buzzer d'oro su Maxi Most Improved, che era dato a 1200.
Ambizioso.
Ma secondo me ci stava. Cioè, alla fine non so cosa sia arrivato in classifica, ma non deve essere andato molto lontano. Quindi per me ci poteva anche stare. E poi quello che ho preso, 50, ne avevo messi su Maxi over 18.8 punti su DraftKings a meno 110. Questo vuol dire che dovrei vincere, credo, 90. Cioè, ne vinco 45, scusami, netti. Ne avevo 50, quindi
95.
95, quando avrò 3,65 totale. E Maxi, che ha chiuso, se non sbaglio, con 22 punti. Ha fatto una bella annata alla fine a livello di scoring. Adesso te lo dico, ma insomma, credo fosse... Credo
20.3.
Ok, vabbè, comunque dai, abbastanza agevole.
Sì, comunque con 48, 43, 84, 85, quindi insomma, sì, butta via.
No, ma ha fatto una gran stagione Maxi, però diciamo che ero abbastanza sicuro che avrebbe scavallato, aveva fatto 17.5 l'anno prima, ho detto, guarda, secondo me questo qua anche scavalla i 20, tranquillo, infatti l'ho preso, sono contento. Poi, rimanendo su premi, io avevo giocato 20, perché 20 poi? Su Maturin Rookie of the Year, che è dato 6,50. Avevo detto, questo qua non avrà paura di prendersi
i tiri.
Se
si rompe Banchero o se salta, esatto, 20 gare, 15 gare.
Esatto. Onestamente non mi aspettavo, immagino sia finito terzo Maturin, no? Non lo so, però...
Bella domanda, vado a vedere.
Secondo immagino J-Dub. Non mi aspettavo un Jalen Williams così pronto, onestamente. Mi aspettavo Banchero e Maturin. Molto staccato da Banchero. Infatti dicevo, questo qua non avrà paura di prendersi tiri. Non vedo profili che riempiranno lo stat sheet del tutto per l'anno prossimo. In pre-season veniva da 15, 19, 27, 18 punti. Uguale in Summer League. Questo qua non ha paura, si prende tiri, li mette. Il favorito per il Rookie of the Year? No, ma sai mai. Questo è quello che dicevo.
Allora, addirittura pubblicato 26 aprile 2023, quindi sì, da Happy News. Quarto, Banchero, okay. Primo, Jalen Williams secondo, Walker Kessler terzo.
Ma oddio, aspetta. Avvocato. Aspetta, sì, sì, no, possibilissimo.
No, ma
possibilissimo,
sì, perché...
Li metto Maturin. No, gli metto Matuin davanti, io per quanto...
Sì,
vabbè.
Sì, sì, ma... È che,
comunque...
Matuin ha pagato il calo della fine stagione anche.
Sì, vabbè. Perché... No, no, chiaro, chiaro. Però, insomma, vabbè, quindi questo è. E quindi soldi buttati via. E poi avevo messo sul Sixth Man of the Year, avevo messo un sacco di roba. Avevo messo 100 in totale. Avevo messo 40 su Wood, che era dato a più 1000.
Ok.
No. 30 su Powell, che era dato a più 900. E 30 su Dinwiddie, che era andato a più 2400. E perché per il solito discorso per cui ho messo soldi su Doncic, perché avevo detto magari Dallas fa quarta, non c'è nessuno che porta palla a Dallas, quindi magari Dinwiddie fa statisticone, invece sì. Direi che no, non ci sono andati neanche vicino, credo,
no.
Noi tre male, quindi qua male. E tu quante ne hai ancora di cui parlare?
Allora, io ne ho ancora... Aspetta, perché ho saltato questa cosa. Ne ho ancora una, due... E poi ho tre e quattro. Quattro ancora.
Vai, vai tu.
Allora, allora, vabbè, questa qua la faccio fuori, le faccio fuori due veloci, perché grande errore questo qua, errore mio che già avevi già sottolineato la criticità della mia scommessa al tempo, data a più 420, Giannis leader per punti per gara a fine stagione, criticità dal fatto che aveva giocato meno degli altri, io ero convinto... Un po' abbagliato, ero convinto che potesse fare la stagione un po' del ritorno, dell'affermazione, magari cercare l'MVP ancora, eccetera. In realtà, in realtà no. Allora, tra l'altro, quinto miglior scorer. Sei giocatori oltre i 30 punti per gara, Antetokounmpo è il quinto, Embiid 33.1, Doncic 32.4, Lillard 32.2, inaspettato per me, Alexander, Shai 31.4, Giannis 31.1 e Tatum 30.1. Però tanto lontano, in un certo senso non c'ero troppo andato, nel senso che se la calcoliamo, stats.nba.com dà una nuova stat, questa roba qua, che sono i punti al minuto. Non per possesso, perché al minuto. Che è carinissima come cosa. E Giannis è primo, con 0.97 punti al minuto. Embiid 0.96, Doncic 0.89, Alexander 0.88 e gli altri poi...
Torna con quello che dicevamo inizio anno, alla fine sono i minuti che ti fregano con Giannis.
Completamente, chiaro che sì, scommessa stupida mia, perché a parità di minuti vincevo, quindi
ci stava,
insomma...
ci stava, però ti dico, secondo me la criticità è quella.
Non è stata una sorpresa che giocasse meno, però, non è che non l'aveva mai fatto prima, quindi lì un po' il mio
qual era l'altra veloce? Qual era l'altra che dicevi che...
L'altra veloce che secondo me era bellissima, questa qua veramente speravo di vincere, è quella che quando poi ho visto che l'ho persa in diretta mi è spiaciuto tanto, ed era LeBron batte il record di punti tirando un libero. Mi piaceva perché c'era questo elemento random, no? Perché ho detto, mi ero detto, è data più 450, mi sono detto, allora, tripla no. Non penso che cercherà la tripla perché non ha abbastanza fiducia per... Ho detto, ci sono due possibilità. O fa un contropiede e che va in porto.
Schiaccia.
Oppure, giustamente, palla in mano, il pubblico invisibilio, penetra e un rucchiacchio del cavolo, un giovanetto gli dà una botta, due liberi, li mette, fine. Gli mancavano 1325 punti per essere il più grande scorer di sempre, giocando solo 60 gare gli bastavano 22 punti a gara, ne ha fatte 55, ma ne ha fatti, cominciamo prima, 29, puro caso, mi piaceva molto, le migliori quote erano con una tripla, perché era ovviamente più complicato, più raro,
certo.
Io speravo veramente questo. Quindi fine terzo quarto contro KC, siamo l'8 febbraio del 2023, LeBron è al gomito, riceve contro Kenrich Williams, step back dal midrange, molto bello, ciof, niente da dire. Peraltro bruttissima questa situazione di interruzione della gara per festeggiarlo durante, diciamo così, bomba, adesso pausa, 15 minuti, facciamo entrare la moglie, i figli, Abdul-Jabbar.
Partita che poi avrebbero perso.
Cioè. Che poi hanno perso 133 a 130, cioè con peraltro 30 più 8 di Alexander, 20 più 6 di Giddy e 25 più 7 rimbalzi per Jalen Williams, quindi anche una bella prestazione di Oklahoma. Non...
Sì, sì.
Vabbè, quello mi è spiaciuto veramente questa.
Sì, sì, quella lì era carina. Io ne ho due che ho perso invece per questioni di infortuni. credo.
Ok.
Allora, avevo messo 50 buzzer d'oro su Cunningham con 7 più assist a gara, creato 2,80. Ho giocato solo 12 partite. Sì, in realtà in quelle 12 partite aveva comunque fatto 6 assist, quindi magari non sarebbe arrivato a 7. Però non lo so, secondo me ha fatto 5,7 al primo anno, quindi per me poteva arrivarci a 7.
Ci poteva stare, sì.
L'altro, non ho capito se posso passare in cassa o meno, perché su Basketball Reference lo danno come buono, cioè lo danno nelle classifiche. Io avevo messo 50 denari su Vassell a 16 più punti, che era dato a più 120. Vassell ha fatto 18 punti, se non sbaglio.
Allora, è buono.
Ma ha giocato poche partite Vassell, se non sbaglio. Ha giocato però, tipo 38 partite, non vorrei dirti la cavolata, 36 partite, quindi non so se si qualifica, se a livello di scommessa sei qualificato o meno. Vassell ha giocato 38 partite, 18 punti e mezzo, però 38 partite, quindi secondo me non è buono questo. Secondo me non è buono. Peccato, perché avrei vinto netti 60, quindi sei andato a 110, sarei andato a 4,75, invece sono a
non male.
3,65.
Non male. Peccato. Allora, io ne ho ancora due, una vabbè, questa me la tolgo così, dedicato a Rob Foyce, data più 380, cosa mi ha la più grossa tramvata che ho preso stagione scorsa. I Detroit Pistons ai play-in.
So contento.
Mamma mia. Mi ero scritto, ciao, devono Rob. Essere... Ciao Rob. Devono essere migliori di 5 squadre. Indiana, Charlotte, Orlando, New York e Wizards. Non è proprio... gli ultimi del rest. Non c'era. Io vorrei dire che è solo colpa del fatto che si è rotto Cunningham. Però nelle 12 che ha giocato erano 3 vinte e 9 perse, quindi comunque non ci stava la cosa, nonostante avesse fatto 20 più 6 più 6 Cunningham, quindi mi ha fatto ripensare questa cosa qua, un momento brutto, tanto questa è una cosa vera, cioè avevo completamente rimosso questa cosa della mia preadolescenza e mi è tornata in mente scrivendo questo piccolo pezzettino l'altro ieri. Io nell'estate 2001-2002, quando avevo 12 anni, conosco sta ragazzina e ci incontriamo al parchetto della città e parliamo e flirtiamo come si può flirtare a 11 anni, quindi per l'amor di Dio, ecco, con la timidità incredibile, eccetera, eccetera. Però mi è rimasta impressa perché è carina, perché l'anno ci scambiamo i numeri, perché avevamo gli sms illimitati, voi giovani, certo, seguite, no, questo è il momento boomer, voi giovani questa, non questa lo sapete.
Qua, come si chiamava? Vodafone Sun.
Era la Zero Limits, io passai da Wind a Team a Vodafone per poter avere...
Certo.
Ovviamente, perché quella, altrimenti eri tagliato, la tua vita sociale scompariva se avevi un gestore telefonico diverso.
Comunque non erano illimitati, erano 100 sms al giorno.
Al giorno, sì, è vero. Che sì, li ho finiti non spessissimo, li ho finiti ma non una volta a settimana, tipo non ero uno di quelli che... Quindi comunque sia, estate dopo, io ho scritto il numero, e io 13, lei 12, o tipo sì, una roba così, quindi si riparte all'assalto ovviamente, finalmente ci si becca di nuovo nel parchetto, i baffi, era i baffi. Cioè l'anno prima non ce l'avevo, almeno io non me lo ricordavo. E quindi ho avuto la stessa identica sensazione nel vedere questa Detroit che mi piaceva, che era ruspante, che acerbi però c'era possibilità. E poi guardai questa stagione e mi ricordo che avevano i baffi tutti. E quindi...
Di Edwin Podcast è anche body shaming a quanto pare, però.
Si chiamava Marlene, me lo ricordo ancora.
Vabbè, ma
non l'ho più
vista. Magari ascolta il podcast. Marlene,
mi eri tanto piaciuta nel 2001-2002, la stagione 2002-2003.
Magari è una bellissima donna adesso.
Ah, beh, c'è una buona possibilità, però diciamo che ho preso proprio l'annata non buona, come il vino. Vabbè, 21 anni avevo rimosso sta cosa e ti giuro su Dio non me ne ero più ricordata, mi è tornata in mente, guarda cosa fa sto podcast, che è altro che pagare gli psicologi. Vabbè, io non so come lo metterò nel timing questa cosa qua, questo racconto, però
ne parliamo. Io penso anche di averla trovata, però vabbè, non lo so, non dico niente.
No, cosa?
Non so, ho fatto una mezza ricerca, non è che ci sono tante.
Anche quello è vero. Anche quello è vero.
Vabbè, però allora.
Però non era friulana. Quindi forse veniva tipo in vacanza, aveva dei parenti. Quindi era una storia, cioè una roba un po', cioè questa cosa esotica, no?
Ok, io, vabbè. Ok, vabbè, mi informerò. Sì,
chiudiamola qua. No, chiudiamola qua.
Vedrò, potremmo lanciare una carambata. Giusto, e potremmo fare una puntata in cui invitiamo tutte le persone che abbiamo citato in termini di aneddoti, cioè, aneddoti Madonna. Belli o brutti, e avremo veramente una puntata incredibile in cui dovremmo non dovremmo essere nella puntata noi, dovremmo chiamare qualcun altro a gestirla. Ma tu sei quello di quell'aneddoto là incredibile.
Sarebbe una chiamata con 68 persone, cioè
sì, gli puoi invitare il cubano nel podcast. Comunque
sto pensando proprio alla borsa anche, proprio
l'ho rivisto l'altro giorno, ovviamente. Sì, beh, ma ancora vivo, a quanto pare, è a Udine, quindi sai, non è che trovi tanti cubani a Udine. L'ho visto per strada, non ho detto niente, ho riso dentro di me. Comunque, uno che ho perso, non di tanto, però l'ho persa. Avevo messo 20, proprio conservativo, su Herb Jones, still leader, dato a più 900 su DraftKings. L'anno scorso era 1.7 a gara, aveva vinto Murray con 2.0. C'era questa... avevo visto questo trend che ogni anno i numeri per vincere le rubate, il campione delle rubate calavano. Quest'anno qua, per dirti, ha vinto un hobby con 1.9 ed è il più basso, se non sbaglio, degli ultimi 20 anni. Quindi è una cifra che si sta abbassando sempre di più, perché le squadre sono sempre più attente a non fare live turnover, no?
Perché il gioco sta migliorando.
Sì, esattamente. Quindi alla fine Herb Jones ha chiuso a 1.6. E ha chiuso di fatto al quarto posto, perché i primi tre sono stati Ian Unobi, Butler e Van Vliet, 1-9, 1-8, 1-8, e poi hai un po' di gente a 1-6. Io onestamente mi aspettavo che potesse far meglio Herb Jones qua, quindi sono rimasto un po' così. Vabbè, poi ho l'ultima che ho preso, che secondo me, allora, io mi aspettavo una scommessa facile, in realtà l'ho presa letteralmente al decimo di punto. Qua sono stato molto fortunato.
Ustia,
avevo messo 50 su Norman Powell a 17 o più punti, dato a più 140, e ha fatto 17.0 Norman Powell.
Oh, che meraviglia!
Ha fatto 17.0, infatti questa cosa sono stati... E controllo adesso. Beh, se mai l'hanno cambiato.
Ti ripaga un po' l'Eighton. Fondamentalmente
sì, 17.0, confermo.
Bellissimo.
Quindi 140, quindi ho vinto 70 netti, quindi 120, quindi da 365 vado a 485, che è il mio totale finale. Ma è bello. Ero partito con 1000, Dio buono, cioè.
Ho capito, però hai perso molto meno di me, cioè.
Sì, Dio, ho perso solamente la metà di quello che avevo investito. Un ottimo investimento, insomma, come investire in Evergrande qualche mese fa, insomma.
Sì, esatto, vedi tu. Addio. Ok, perfetto.
Quindi, tu ne hai ancora una?
Una.
Anch'io ne ho una, vai con la tua.
Allora, questa mi ha fatto girare un po' i maroni, perché pensavo veramente di poter arrivarci.
Anche la mia ultima mi ha fatto girare molto le palle.
Ed era una cosa abbastanza figa, secondo me. Perché era che Klay Thompson, Stephen Curry e Jordan Poole segnano 3 triple a gara per la stagione. Che era fattibile, solo 3 segnate, ci può stare. Data più 225, mi avevo scritto questo qua, sono abbastanza convinto. Figlio della mannaia, Jordan Poole, che ne fa 2.6.
Vi sto vedendo adesso, ma proprio... Curry e Thompson, cioè non
4.9 e 4.4, largamente di più. Allora, l'anno prima aveva tirato, era 2.8, tirando col 36% da 3. Io confidavo, poi aveva tirato, ai playoff aveva tirato, playoff del titolo aveva tirato col 39%, però con serie al 58 e serie al 21, cioè una roba che non c'era senso. Però mi sono detto, 36, 39, basta che faccia 37. E siamo a casa, anche se tira come io tiro Cristi, 33, ecco. Quindi niente, odio, grande odio, perché poi 2.6, cioè proprio non era lontano, ed era comunque molto carino. Potevo vincere 325, cacchio.
Qua era bello.
Ti avrei ripreso, avrei vinto.
Mi strasuperato, ma qua mi ha perso tutti e due, Andre. Ha vinto solo il bel gioco. E Poole veramente uno dei giocatori più fastidiosi, che io non ho visto molta gente dal vivo, però visto dal vivo, incredibile il fastidio che mi trasmetteva Poole. Non so come avrei reagito onestamente ad essere un tifoso Golden State.
Gli avresti tirato un pugno come ha fatto il suo compagno di squadra, probabilmente.
Probabile. E una, l'ultima mia, questa qua era data più 8,50. Io questa qua ero ero relativo, non dico che ero sicuro, però ero ottimista. Questa qua era Desmond Bane a 22 o più punti di media e ha chiuso a 21 e mezzo. Dio buono. 21 e mezzo. Questo qua avrei vinto netto 450.
Net,
no, quasi, no, 425, pardon, netto avrei vinto. E era dato 8,50, questa qua era pesante. E, ma mi aspettavo un salto, mi aspettavo 21 e mezzo, infatti sono tanto così. E non so onestamente se questo potrebbero essere anche arrivati al massimo dei punti in carriera o quasi per Bane, perché io mi aspetto onestamente, solitamente i giocatori che vanno in estate in Team USA poi tornano e hanno più palloni, quindi mi aspetto un Jaren Jackson più coinvolto in attacco, che magari anziché fare una 19 scavalli 20. È vero che Morant sarà assente per un bel po', però ci sarà Smart che terrà la palla in mano tanto quanto la teneva Morant, vedrete, in quelle partite lì, e poi tornerà Morant e Morant fagocciterà i possessi, quindi secondo me Bane, non lo so, ma non, potremmo essere già arrivati, diciamo, al massimo dei punti in carriera di Bane. E mi dispiace perché questa qua era bella, avevo pensato, era un bel salto oltretutto, perché cioè dovevi assumere che per fatti 18 l'anno prima, dovevi assumere che Bane facesse un altro salto d'anno 2, anno 3, dopo che già volevano dargli il most improved l'anno prima, se vi ricordate. Sì. Quindi è un giocatore che era già entrato con la nomea di essere arrivato, quindi una serie di cose, quindi presupponeva una grande fiducia in Bane, questa cosa che io ho ovviamente, e quindi ero proprio molto orgoglioso, sarei stato molto orgoglioso di sta qua, invece l'ho
presa. È un peccato perché era una scommessa difficile da fare e il peccato è che per pochissimo non l'hai presa, quello è il peccato, perché avesse fatto 19 punti dici vabbè, ok, ci sta, cioè nel senso pensa, e invece sarà proprio
questa che proprio l'avevi capita. Però ho anche capito che questa che è proprio l'essenza delle scommesse, di dire Dio buono, l'ho quasi presa, l'avevo capita, ma in realtà l'avevano capita meglio di te quelli che avevano messo la quota, e ti mettono proprio le quote e il numero per farti ingolosire a giocare, e tu mona vai a giocarci, quindi cioè, questo è il più grande insegnamento, ancora più che di basket, proprio che, vediamo. Sì,
non fa per me.
Io, no!
Io ho chiuso la mia carriera di giocatore d'azzardo dopo un pomeriggio passato al Perla di Nova Gorica. Sono entrato con 30, sono uscito con 55 euro dopo 4 ore di blackjack. Ho detto basta, perché non ho visto le 4 ore passare, letteralmente. Il demone del gioco, perché ho detto basta.
Ma il blackjack mi hanno detto tutti che è una roba folle. C'è sto mio amico che mi vuole portare a giocare a blackjack, mi dice che sarei portato. Però mi ha detto che lui va lì, gioca tre quarti d'ora, esce a fumare due sigarette per smollare, tre quarti fa tipo due ore così e poi molla perché gli brucia
la
testa.
No, io ho fatto letteralmente 4 ore a bomba. Sensazione bruttissima, mai sentito, mi sentivo euforicissimo, ma proprio fuori controllo. Mi sono fatto molta paura, infatti ho detto basta. Ah.
Ma io al Perla ogni tanto ero andato a giocare un po' a poker. Lì me la cavicchiavo e... ho sempre vinto qualcosina.
Tra l'altro, adesso ti sto per dire la cosa la più frulana del mondo. Io andai a giocare, avevamo una pausa all'università a Gorizia, c'era un corso la mattina, un corso pomeriggio, avevamo una grossa pausa in mezzo. Quindi si va in slow, andiamo a mangiare là.
Sì, sì,
andiamo al Perla, va bene. Andiamo.
Il Perla, fra l'altro, chi non lo sapesse, è un casino appena oltre il confine. Esatto, è un casino appena oltre il confine.
Con i vari concerti di Pupo, di Albano, che vanno tutti i grandi miti. Quindi cosa succede? Perché ho giocato? Io a quel tempo lì ovviamente non lavoravo, quindi era la famiglia, il Paron che sponsorizzava. Io non, anche se erano soldi relativamente miei, cioè potevo fare quello che non è che controllare, io non mi sento di spendere i soldi dei miei, anche se sono per me. Però quella mattina stessa, guarda i casi della vita, trovo, giuro su Dio, 50 euro per terra al bar dell'università. La scena è stata, c'erano due o tre tavolini lontani occupati, la scena è stata... Vedi, l'onestà, ma il non voler farsi pigliare. ho preso i 50 euro, li ho alzati, ho fatto, ho trovato 50 euro, di chi sono? 3, 2, 1, miei! E sono andato via.
Cioè, sì, probabilmente ci sta.
E di quei 50, 30 hanno giocati, 20 li ho messi sotto il materasso, perché friulano, okay, finché Dio bon non si muore, sì, però... Sì. Però sono uscito con 55, quindi sono...
Ah, quindi era quella volta lì, quella del blackjack, quelle 4
sì,
ore...
Sì, 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 quella volta lì. Okay, la mattina, okay, l'ho trovata e ho detto, andiamo al casino, ho detto, guarda, ho un bonus di più 50 euro che non sono miei, che non mi senti colpa, andiamo a giocare. E abbiamo giocato.
Ah, pazzesco. Vabbè. Io sono andato al Perla qualche volta, che appunto c'erano dei miei amici che invece andavano abbastanza spesso, tipo una volta al mese. Io credo di essere andato lì 3 o 4 volte. Andavo a giocare alla Tana delle Tigri, appunto, che era la sala poker del Perla. Però vabbè, appunto, c'era gente cioè non è che come tutti quanti i maschi bianchi a fine anni 2000 andava tantissimo il poker online, e quindi avevo giochicchiato un po', me la cavicchiavo, giocavamo così con amici non a soldi. E quando andavi lì, se applicavi le cose che sapevi con dei tordi.
Io a poker sono una pippa, perché sono un pessimo stratega e non c'ho questa cosa. Tu sei un buon stratega, io sono un pessimo stratega. Infatti io, il blackjack c'è un bel mix tra strategia, fortuna e un minimo di azzardino che me lo fa molto più di gesto. Però sì, madonna mia. Vabbè. Peccato, no, bello, decisamente... belle 4 ore, poi basta però, ragazzi.
Esatto, no, decisamente no, anch'io non ho mai avuto quella di giocare soldi, grazie a Dio, e non vincerò mai un tubo, però allo stesso tempo...
Va bene,
se io dovessi perdere veramente 50 euro veri perché Bain fa 21.5 o perché Ayton prende meno di 11 rimbalzi...
Cioè...
Io spendo 2000 euro di volo, vado a prendere la sberle a mano, cioè... Cioè, questa è la mia.
Vedi che poi la gente attitudine. Manda i messaggi tipo: ho perso 10.000 dollari, sei un cretino. E i giocatori dicono: ma sei un cretino tu, e hanno ragione. Però, Dio buono, sì. No?
No, certo, ha ragione il giocatore. Ma c'è un fondo di verità.
C'è,
no?
Un pochino.
Se già odi il giocatore di tuo, Mona, anche tu a scommetterci. Cioè, anch'io, Mona, a scommettere su Ayton. Nella vita vera non lo farei mai. Però, sì. Bene, comunque è stato... Direi che possiamo chiuderla anche adesso.
Possiamo chiuderla, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, l'8ª stagione, puntatina leggerina per riprendere un po' il ritmo, l'avete visto, insomma...
Poi parleremo, sì. Prossime settimane riprenderemo, non so, stavamo parlando... Cioè, moments,
si riparte con momenti e poi dipendentemente da quanto tempo che facciamo ripartiremo con tutto, con i power ranking, con un paio di idee. Io ho un'idea carina che ti dirò dopo su una puntata, okay, di presentazione in generale, okay, che può essere interessante. Però così, insomma, vabbè. Signore e signori, io non posso fare altro, come sempre, per l'8º anno di fila, che bello, Andro,
pazzesco,
che ringraziare il mio co-conduttore e copilota, grazie mille Andre.
Grazie a te, Andre.
E signore e signori, buona nuova stagione a tutti.
Buona nuova stagione, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera, Andre,
buonasera. Buonasera,
e tu conosci la tua via su di
e anche tu.